Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e stasera in studio Silvia Terribili. E questa è la mia prima puntata per quest'anno e quindi auguro ancora a tutti i nostri ascoltatori un buon anno. E apriamo con il cantico di Eros Ramazzotti.
le sue creature, sempre meno cantate, sempre più spazzature, sempre più abbandonate.
E questo era Eros Ramazzotti in Cantico, una canzone molto bella di qualche anno fa, di parecchi anni fa, e dedicata al nostro ambiente, dedicata alla nostra terra, dedicata a tutte le creature piccole e grandi, e ispirata dal Cantico di Francesco d'Assisi, che proprio guardava la sorella acqua, e la terra, gli animali, le piante. E si rivolgeva a loro e li apprezzava come doni meravigliosi del creato. Che cosa stiamo facendo del nostro ambiente? Ecco, io vorrei aprire questo programma di oggi, primo dell'anno in diretta, perché la prima puntata dell'anno è stata dedicata al ricordo di Elisabeth, con poesia nel cuore. Elisabeth, che ci ha accompagnato per tanti anni con le sue poesie, con le sue riflessioni, i suoi programmi, sempre molto delicati, sempre molto curati. E queste sono state le prime puntate dell'anno, ma la prima in diretta di oggi è questa, e vorrei dedicarla proprio a tutti, alle riflessioni importanti, ai propositi anche per questo 2023. Che cosa vogliamo fare di questa nostra terra? E vogliamo riflettere sullo stato di questa terra, vogliamo capire di più, e per questo io mi sono concentrata sul tema del clima. Si parla di questa crisi climatica e purtroppo però lamento che non si parli abbastanza della crisi ambientale. Quindi il clima è un problema, ma l'ambiente, l'inquinamento dell'ambiente, forse è un problema ancora più grosso, che noi a volte perdiamo di vista. Noi ci concentriamo su questa CO2, che dovrebbe essere il nemico numero uno da abbattere in tutti i modi, ma poi ci dimentichiamo di tutte le altre emissioni tossiche, di tutti i metalli velenosi che vengono dispersi nell'ambiente, nel suolo, nell'acqua, nell'aria, addirittura nello spazio. Quindi perché pensiamo soltanto al clima? Però il clima è importante, se ne parla tutti i giorni, per cui io ho detto per par condicio io voglio leggere due libri in particolare, e uno è il libro di curato da Greta Thunberg, che è proprio la portavoce della problematica del clima, del dramma climatico. Il libro si intitola The Climate Book, è curato da Greta Thunberg, contiene tantissimi contenuti di esperti in varie discipline, e sono tutti articoli brevi che si leggono anche molto bene. Io ho iniziato un po' a leggerlo e sono introdotti da articoletti scritti dalla stessa Greta. Il libro è stato prodotto da Mondadori, è un librone con delle belle foto. C'è tanto materiale. Ecco, una cosa che mi ha colpito un po' è i suoi contenuti, i suoi articoli sono tutti condivisibili assolutamente, Però non dicono molto di nuovo rispetto a quello che Greta già da alcuni anni sta dicendo. Ora però bisogna leggere tutti i vari capitoli e riflettere sulle varie tematiche. L'altro libro che vorrei consigliare e che fa un po' da contraltare, un po' da contrappeso, la par condicio di cui parlavo prima, è Dialoghi sul clima. Tra emergenza e conoscenza. È un libro curato da Alberto Prestininzi. E Alberto Prestininzi è uno scienziato che è professore ordinario di geologia applicata con un curriculum italiano internazionale veramente impressionante. E Alberto Prestininzi ha raccolto quindi questi contributi di credo quasi una ventina di professori, di scienziati, tra cui anche lo stesso Franco Prodi, fisico Franco Prodi, e molti altri. E il tema anche qui è il clima. Ovviamente il libro si pone in controtendenza rispetto alle affermazioni della stessa Greta Thunberg, che in pratica, se da un lato abbiamo una certezza che è questa realtà di un riscaldamento sia pur lieve negli ultimi 100 anni di quasi un grado, non abbiamo una prova scientifica che dimostri scientificamente che la CO2, che l'aumento di CO2 sia il responsabile di questo riscaldamento. Si parla di questo consenso degli scienziati, però in realtà la scienza non è che si basa sul consenso, la scienza si basa sulle prove, cioè se si può dimostrare che una data operazione produce un tale effetto, dobbiamo in laboratorio poter fare quella prova e dimostrare che effettivamente c'è una formula per cui questa funzione si ripete ogni volta, cioè ogni volta che si applicano queste formule si riproduce lo stesso effetto. Ma questo noi con la CO2 non lo possiamo fare, anche perché noi non abbiamo la possibilità di confrontare una situazione climatica senza aumento di CO2, quindi non possiamo dimostrare scientificamente che la CO2 sia il colpevole principale e che l'abbattimento totale della CO2 possa impedire le problematiche climatiche molto gravi, no, che si stanno verificando. Naturalmente c'è questo riscaldamento che non viene negato da nessuno e si riflette, ma non solo si riflette, ma si portano tanti argomenti scientifici. Ecco, io vorrei mettere a confronto le teorie degli scienziati, senza pregiudiziali, senza nessuna forma di censura, perché quello che afferma anche la stessa Greta Thunberg, lei dice comunque in ogni caso non possiamo pensare a una dittatura climatica, no? Che ci rimetta tutti in riga, che dia a tutti questo, cioè che tutti siano costretti a obbedire a delle regole con la forza, con la violenza. Noi comunque dobbiamo seguire la linea della democrazia. Questo significa che non possiamo neanche censurare chi dice: guardate che io non credo che sia la CO2, ma magari è questo, cioè quest'altro tipo di problema. E comunque continuiamo a studiare, continuiamo a ricercare e soprattutto non perdiamo di vista quello di cui parlava Eros Ramazzotti poco fa, cioè: ma questa terra cosa stiamo facendo? È inutile ridurre la CO2 se poi noi moltiplichiamo l'inquinamento. Adesso stiamo facendo una guerra, noi stiamo contribuendo a una guerra spaventosa, orribile, che significa la distruzione dell'ambiente, del clima, di tutto. Quindi con che logica noi ci preoccupiamo di un elemento e poi trascuriamo tutto il resto? Quindi il mio invito è a leggere, a informarsi, è quello che dice la stessa Greta, lei nei suoi suggerimenti, proprio al termine del libro, dice: bisogna informarsi. Nel momento in cui capirete in pieno la portata della situazione, allora saprete cosa fare. Quindi è importante capire in pieno la portata della situazione. Per capirlo non possiamo solo basarci sulle ideologie, dobbiamo anche avere delle dimostrazioni scientifiche che ci convincano. Formate gruppi di studio, condividete il vostro sapere con colleghi e amici, usate libri, articoli e film e fateli circolare a più non posso. Ecco, questo mi sembra molto, molto giusto, molto condivisibile. Ovviamente non si può fare con delle censure. Se qualcuno dice che secondo lui la CO2 non è il principale responsabile, bisogna chiedergli dei riscontri, bisogna chiedergli delle argomentazioni, bisogna analizzare quello che sta dicendo, soprattutto se non sta parlando l'ultimo arrivato, no? Che si occupa di tutt'altro. Ma se parliamo di un professore universitario che ha studiato tanti anni, che ha insegnato per tanti anni, che ha delle teorie o delle controargomentazioni e anche della letteratura scientifica su cui basarsi. E poi ecco, Greta dà tanti suggerimenti come diventare attivisti, difendere la democrazia. Anche questo secondo me è importantissimo. Non è che noi possiamo imporre un comportamento che qualcuno ha deciso che deve essere seguito per ridurre la CO2. Cioè non possiamo costringere le persone, violare la loro libertà di scelta verso comportamenti, cioè costringerli a comportamenti, non lo so, non dovete più mangiare carne. Ecco, come si fa? Si può consigliare, si può suggerire, ma non si può impedire o costringere qualcuno a non mangiare più carne per niente, oppure costringere qualcuno a mangiare la farina di grilli come vuole fare l'Unione Europea, che ci sta proponendo questo cibo alternativo che secondo me è una cosa assurda, veramente assurda. Da un lato è chiaro che l'agricoltura intensiva, l'allevamento intensivo basato su medicinali, su ormoni, su vaccini, su una forma di sfruttamento degli animali inaccettabile, è chiaro che quello deve essere contrastato. Però non si può dire assolutamente no, non più alla carne, passiamo alla carne sintetica. Soprattutto non si può costringere nessuno. Quindi è chiaro che si possono suggerire tante cose. Greta Thunberg ci dà queste dritte. Ci dice per esempio comprare meno e consumare meno. Ecco, invece noi facciamo il contrario. Ci dice di essere scettici. D'accordo, però uno può essere scettico su tutto, anche su teorie che vengono propagandate da un mainstream, perché potrebbero anche non essere... cioè, perché abbiamo diritto a una conoscenza vasta e a cercare fonti dove vogliamo. Poi l'intelligenza delle persone le porta a fare i riscontri. Cioè, se uno legge una notizia dice ma qua si afferma che, ecco, poi andiamo a vedere le fonti, chi è che lo dice, dove l'ha detto, come l'ha detto, ci sono delle prove, ci sono delle carte, dati solidi, certi, che comprovino queste affermazioni, no? Quindi questo è molto, molto importante. Comprare meno, consumare meno, ma io direi anche preoccuparsi di questa digitalizzazione spinta che ci porta invece a comprare molto di più, a consumare molto di più e prodotti che sono tossici per l'ambiente, perché anche tutti gli smartphone hanno un'impronta ecologica enorme. Le e-bike, dopo 5 anni, ne abbiamo parlato anche in trasmissione in passato, le e-bike dopo 5 anni la batteria si rompe, bisogna cambiarla, bisogna sostituirla. Cosa c'è nelle batterie delle biciclette, delle e-bike? Ci sono delle componenti tossiche, velenose o comunque materie rare che noi importiamo anche da paesi poveri. Per esempio abbiamo parlato in passato del coltan, che viene estratto in condizioni disumane in Africa, E quindi è chiaro che tutte queste considerazioni valgono, sono importanti. Allora dico, vabbè, forse è meglio mangiare una salsiccia, magari prodotta in maniera biologica, non intensiva, non in questi allevamenti lager, ma in maniera estensiva, con una maggiore cura e attenzione sia per gli animali che per l'ambiente, che non utilizzare una e-bike che contiene tante sostanze che sono pericolose e che poi devono essere scaricate nell'ambiente. La stessa cosa vale per gli smartphone. Possiamo usare un normale telefono e non possiamo farne a meno. Di questo possiamo fare a meno. Quindi tante riflessioni importanti nel libro di Greta Thunberg, di cui torneremo a parlare magari con qualche nostro ospite, e anche i dialoghi sul clima, in cui ci sono tanti elementi interessanti. E tra poco parliamo anche un po', un attimo, dell'aspetto finanziario delle politiche climatiche, trattato anche questo nel libro curato da Alberto Prestininzi. E questi sono i Mau Mau in Radio Canta Elena.
Radio Canta Elena.
E questi erano i Mau Mau e la canzone era Radio Canta Elena. E nel libro di a cura di Alberto Prestininsi, Dialoghi sul clima tra emergenza e conoscenza, pubblicato da Rubettino e dal Centro di Ricerca, Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici, CERI e Sapienza, Università di Roma. Ci sono vari contributi. Un contributo molto molto interessante è quello di Mario Giaccio, che parla praticamente di tutti i collegamenti tra le politiche climatiche e la finanza. E qua ci sono veramente tanti tanti elementi da analizzare, sicuramente da riscontrare, da contestare se necessario, ma comunque è importante capire qual è questo collegamento. Un elemento che viene segnalato è quello che la lotta per il clima fa diminuire la spesa per le finalità sociali. Quindi uno può chiedersi effettivamente, sì, ci sono tanti problemi al mondo, però quali sono le priorità per milioni, per 60 milioni di cittadini italiani, perlomeno, o per i più poveri tra di loro, per quelli che non hanno lavoro? Beh, sicuramente la sanità, l'istruzione, la previdenza, la fornitura di energia elettrica, il caro delle bollette, tutte queste problematiche sono più o meno gravi dei cambiamenti climatici. Ecco, io credo che se si chiede a chi si trova in difficoltà, non parliamo naturalmente di chi ha il suo bel stipendio, la sua bella pensione, le sue assicurazioni tutto coperto, la casa di proprietà, è chiaro che si può prendersi il lusso di preoccuparsi dello scioglimento dei ghiacciai, no? Ma chi fatica a arrivare, non dico al 27, ma magari anche al 15 del mese, è chiaro che vorrebbe avere altro. E non vede sicuramente la questione climatica come il problema numero uno. E invece noi vediamo che qui i miliardi vanno alla lotta per il clima. Quindi in Europa per la lotta contro la CO2 parliamo di 500 miliardi di euro all'anno. Tutto questo per ridurre di 8 parti per miliardo all'anno la quantità di CO2 in atmosfera. È chiaro che questo fa pensare molto. Andiamolo a spiegare a chi, come dicevo prima, ha problemi di istruzione, di sanità, di lavoro, di sopravvivenza, no? E poi abbiamo tutta la problematica degli ETS, che sarebbero proprio questo sistema di quote di emissione, che veramente è molto complesso capire. Cioè, io l'ho letto, ma non devo dire che non ho capito perfettamente in cosa consiste. Quello che ho capito è che non ci aiuta a ridurre sicuramente l'inquinamento e probabilmente neanche le emissioni di CO2, perché tutto viene un po' spostato, no? Quindi se noi delocalizziamo, per esempio, quell'industria non produrrà emissioni, però magari la delocalizziamo da un'altra parte, facciamo produrre questi prodotti in Cina e quindi spostiamo tutto, noi emettiamo meno CO2, però in Cina viene prodotta lo stesso prodotto, viene realizzato con dispersione di CO2. Quindi ecco, a me sfugge veramente l'efficacia di queste misure. E poi si pensa anche a un'ulteriore tassa per il clima, creare una nuova contribuzione, quindi ai cittadini già oberati, già tassati, ultratassati, bisogna ancora tassarli per politiche in più per il clima. Ecco, quindi ci sono questi aspetti molto, molto contraddittori. E poi veniamo anche a tutte le istituzioni, gruppi finanziari che nel mondo adesso si sono buttati a capofitto sulla questione climatica, sul finanziamento, la cosiddetta finanza green. Insomma, questi qua sono la banca cinese, ICBC, Industrial and Commercial Bank of China, il JP Morgan Chase, che è quello famosi che hanno provocato la crisi disastrosa del 2008. C'è BlackRock, la più grande società di investimento al mondo. C'è Barclays Bank, banca internazionale britannica. C'è la banca di Hong Kong e Shanghai. C'è la Swiss Reinsurance Company. C'è Eni Spa. C'è la Dow Chemical Company, l'olandese. C'è il BHP Billiton. C'è Tata Steel, che è l'acciaio indiano. C'è il General Investment Management, che è una società di servizi finanziari di gestione degli investimenti presieduta da Al Gore e cofondata con il capo dell'asset management della Goldman Sachs, David Blatt, nel 2004. E poi abbiamo Greta Thunberg, che è collegata all'organizzazione di Al Gore. Quindi ci sono questi collegamenti. Chiaro che lei è la testimone, il viso pulito ovviamente, con delle belle idee tutte condivisibili, però insomma tutto i soldi da dove arrivano per queste operazioni anche editoriali? Arrivano da Al Gore, che sono gruppi finanziari sono gli stessi che in passato e magari ancora oggi hanno sostenuto i produttori dei fossili, che sostengono le banche, che sostengono le multinazionali, che sostengono la chimica, che sostengono... cioè diciamo che qua ci sono dei cortocircuiti che si capiscono poco. Adesso sono diventati gli arbitri della gestione dell'emergenza climatica. Ma quindi Greta Thunberg è collegata all'organizzazione di Al Gore. Greta e Jamie Margolin sono consulenti speciali per i giovani e fiduciarie della ONG svedese We Do Not Have Time. Quest'ultima è una piattaforma di recensioni e rete di social media per tutti coloro che vogliono cercare di contrastare il riscaldamento globale che minaccia la nostra esistenza. La piattaforma è stata fondata dal promotore di Greta, Ingmar Rentzhok, leader del Climate Reality Project di Al Gore. Il progetto è partner di We Do Not Have Time, che fa parte della task force del CEPS, Center for European Policy Studies, con sede a Bruxelles, che intraprende ricerche per portare a soluzione le sfide che l'Europa deve affrontare oggi. Il centro nel 2019 disponeva di un'entrata di 7,3 milioni di euro. Il Climate Reality Project è un'organizzazione senza scopo di lucro volta all'educazione e alla difesa dei cambiamenti climatici. Proviene dalla funzione di due gruppi ambientalisti, l'Alliance for Climate Protection e The Climate Project, entrambi fondati da Al Gore. Quindi abbiamo queste operazioni finanziarie e dietro le quali ci sono tutti questi gruppi finanziari di multinazionali. Parliamo di gruppi in svariati settori, dell'alimentazione, dell'igiene personale, farmaceutici, dispositivi medici, industria automobilistica, vernici, elettricità, elettronica, tutela della vita, energie alternative. Insomma, abbiamo dei colossi. E questo dal lato di chi sostiene praticamente che la prima priorità deve essere quella di contrastare il riscaldamento climatico. Quindi non si parla di ambiente, non si parla di ripulire il nostro ambiente, non si parla di ridurre l'inquinamento, ma si parla di questa lotta al riscaldamento globale, che è un po' una cosa così in generale, no? Poi c'è anche un'affermazione fatta da Otmar Edenhofer, che è vice direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research e responsabile del gruppo di lavoro 3 dell'IPCC, che è quindi questo organo che praticamente è il promotore della lotta al riscaldamento globale. E lui dichiara: Bisogna dire chiaramente che stiamo di fatto ridistribuendo la ricchezza mondiale attraverso la politica climatica. Bisogna liberarsi dall'illusione che la politica climatica internazionale sia politica ambientale. Questo non ha quasi nulla a che fare con la politica ambientale o con problemi come la deforestazione o il buco nell'ozono. Ecco, io vi lascio con queste parole che secondo me fanno abbastanza riflettere. E ci ascoltiamo Enzo Avitabile in Mane a Mane.
La stella guardo mu e tindo mu ne saper e chi è tempeste not mara ti vento. E la confonde van, e arrugginisce cannon, nevero deserto, sapiro vesubi, mane mane, in nastro fritto che fa, o viente che viene, o viente che va, mane mane, sotto la cielo azzurro, o viente per sempre, o viente mai più.
Caro mia sancono, tele mia sancono, lulubalu minye sankono, hey, karu minye sankono, tele minye sankono, tini malu minye sankono, dununya 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 bekele ni.
Via luce, nessuno sa banato, ognuno è solo. La stella guarda il mondo, e di un mondo si muove, e chi è un argento, piace sarà trova, e la compone in ama, arrugginisce e cade, e va lì ci spava.
Concoye mulula, beleye muluka, kafu kelele nukela. Jankaroye muluka, toroye muluka, kele maburile nubekela. Elwe meritele furekele matuya.
Mane mane, inna sufrite gafa. Uviende gafen, uviende gafa.
Questo era Enzo Avitabile in Mane a Mane. E veniamo a un'altra notizia e un parere del Gezondheidsraad olandese. Si afferma che la vaccinazione non è più necessaria per i bambini in età scolare sani. Bambini sani da 5 fino a 11 anni non hanno bisogno più di nessuna vaccinazione contro il coronavirus. questo è stato affermato martedì nell'ultimo parere del Gezondheidsraad, del Consiglio per la Sanità olandese. Solo i bambini in età scolare che hanno dei problemi cardiaci, obesitas oppure altri problemi sanitari appartengono a gruppi a rischio, a loro si consiglia di vaccinarsi contro il corona. È la prima volta nel periodo della pandemia del corona che la Gezondheidsraad consiglia il ministro della sanità Ernst Kuipers del D66 di vaccinare di meno. L'ultimo parere del Gezondheidsraad vale anche per i booster. Il consiglio trova giusto mantenere, scusate, dare la disponibilità, insomma, la possibilità a chi vuole di vaccinarsi nel caso che i genitori abbiano dei motivi particolari per richiedere la vaccinazione dei loro bambini. E sempre riguardo alla vaccinazione vorrei ricordare il parere di Peter Borcher, un microbiologo olandese che l'anno scorso, dicembre 2021, due anni fa, in una delle mie trasmissioni è stato intervistato, abbiamo parlato diffusamente anche del vaccino anticorona e lui ha detto che secondo lui non era, che sconsigliava in tutti i modi la vaccinazione dei bambini contro questo virus mRNA, con questo vaccino mRNA. E a questo proposito Loretta Bolgan, anche lei un'esperta italiana, lei in un intervento di dicembre scorso ha affermato queste cose, che la spike vaccinale si trasmette alle persone non vaccinate attraverso tutti i fluidi del corpo e si dovrebbe fare una ricerca in questo campo. La ricerca manca. Il passaggio delle proteine strane, così l'ha chiamato, nelle mucose è tipico dei prioni. E quando parliamo di prioni pensiamo a quelli della mucca pazza che creano dei danni sanitari molto molto gravi. La spike è una proteina estremamente tossica, da sbalzi di pressione la proteina spike vaccinale è molto più stabile di quella naturale. Questo le dà la caratteristica proprio di avere una caratteristica prionica, è un rischio anche prionico. Una persona non vaccinata sana tende a selezionare le varianti meno pericolose, le varianti con sintomi lievi. Noi facciamo circolare le varianti che non causano la malattia, cioè le persone non vaccinate fanno circolare le varianti meno gravi. Il bambino vaccinato seleziona dentro di sé la variante vaccino resistente. Il vaccino non è efficace contro i mutanti. La variante selezionata dal vaccinato è più pericolosa e più contagiosa. E la stessa Loretta Bolgan conclude dicendo che bisogna contestare il dogma vaccinale. Quindi anche qui bisogna informarsi, comunque andare a cercare riscontri senza nessuna censura nei confronti di chi afferma sulla base di ricerche scientifiche afferma delle teorie che comunque sono conclusioni basate dall'esperienza e dalla letteratura scientifica che potrebbero essere in controtendenza rispetto a quanto viene presentato dal mainstream. E adesso ascoltiamo invece Franco Battiato che ci propone un brano molto interessante che si intitola Corpi in Movimento.
Corpi in movimento ad asimmetrie che paiono non essere aderenti ai fenomeni. Si pensi per esempio alle interazioni elettrodinamiche tra un magnete e un conduttore. Il fenomeno osservabile dipende qui solo dal modo relativo fra magnete e conduttore, mentre secondo il consueto modo di vedere sono da tenere rigorosamente distinti i due casi che l'uno o l'altro di questi corpi sia quello mosso. Infatti, se si muove il magnete e rimane fisso il conduttore, si produce nell'intorno del magnete un campo elettrico di certi valori di energia, il quale provoca una corrente nei luoghi dove si trovano parti del conduttore. Rimane invece fisso il magnete e si muove il conduttore, non si produce nell'intorno del magnete un campo elettrico, ma al contrario si produce nel conduttore una forza elettromotrice, alla quale non corrisponde per sé.
Questa era la prima parte dei corpi in movimento dedicata al magnetismo di Franco Battiato. E a proposito dell'elettromagnetismo, veniamo invece al digitale. Ci sono degli interventi molto interessanti di Elisabetta Frezza, di una giurista, che contesta il piano scuola 4.0 del PNRR, e ci si fa riferimento a una relazione alla settima commissione Senato del relatore Cangini, in cui si parla di un'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale con particolare riferimento ai processi di apprendimento, e si tratta di un comunicato addirittura del 2021, del 14 giugno, e in questa relazione praticamente si parla degli effetti nefasti dello smartphone in classe, e che quindi non è assolutamente un valore aggiunto, ma in realtà crea molti problemi dal punto di vista cognitivo, dell'apprendimento, anche perché i ragazzi delle scuole sono esposti tutto il giorno attaccati allo smartphone. Perché anche in classe deve essere presente questo strumento, che poi impedisce in realtà la riflessione, impedisce anche il contatto sociale, perché tutti sono fissati. Guardate nei treni, cioè guardatevi intorno, non c'è nessuna forma di comunicazione tra le persone, c'è questo isolamento e questo scroll, no, che si fa in continuazione, cercando delle notizie, cercando questo kick, cercando questa molla che ci dia soddisfazione, ecco. Quindi in questa relazione, in questo studio, si è avvicinato proprio l'utilizzo dello smartphone a quello, agli effetti prodotti dalla cocaina, quindi una droga che ci dà un soddisfacimento che però chiede sempre di più e che non ci aiuta in realtà a socializzare, a allargarci, a cercare una vera riflessione, una vera conoscenza. Quindi ecco, pensiamo anche a questo, una delle riflessioni utili forse per il 2023, ma non siamo diventati veramente schiavi di questo strumento che poi non ci dà una gioia a lungo andare, non ci dà una gioia più profonda, non ci fa conoscere di più, ci dà tutte queste notiziole, ecco, questo fuoco di fila di titoli senza una vera riflessione, senza una vera ricerca di contenuti. E poi anche le famose fake news, insomma, passano attraverso questo strumento, perché non c'è un vero riscontro. Il rischio della fake news è non poter andare a cercare le fonti, andare a verificare se quello che viene detto sia una bufala oppure no, magari abbia un fondo di verità. Per cui altra riflessione con la quale vi lascio, e Radio Onda Italiana, Libera la Radio di stasera si chiude qui. Prossimamente ci risentiremo e continueremo a parlare di questi temi, e tra l'altro vi proporrò anche un'intervista a breve con Paolo Giordano, autore di Tasmania, un libro di cui parleremo nelle prossime puntate. Grazie ancora dell'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana con Radio Onda Italiana. Libera la radio, Silvia Terribili da Amsterdam.
So di aver sbagliato e so cosa dirai. Lo so di aver sbagliato e sono qui, ma chi non sbaglia mai? Lo so di aver tradito, ma tradire poi cos'è? Non credo nel peccato, amore mio, perché non credo in Dio. Ho una frase sopra il muro, quando l'ho scritta non lo so. Non so resistere a tutto, ma tentazioni no. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai. Non c'è nessun altro al mondo così vicino a te, che così uguale a me. È un'altra possibilità, io la posso farne a meno del tuo amore, impazzirei, ma perdermi tra i sensi mi divora e io non cambio mai. Questa frase è sopra il muro, cancellerò. Posso resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai. Uguale a me.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana